Ciao bambine, ciao bambini e ciao anche ragazzi, le ragazze e gli adulti che ci ascoltano. Come state? Oggi è sabato 3 febbraio e al microfono, come sempre, c'è la giornalista Illy. Oggi ci tocca cominciare con una notizia difficile, di cui gli adulti stanno discutendo parecchio, ma poi parleremo anche di invenzioni e di limoni. Siete pronti? Allora, partiamo! Riflettori accesi su Ilaria. La protagonista della notizia della settimana si chiama Ilaria, proprio come me, e abita a Monza, un paese vicino a quello in cui abito io. Ilaria Salis, questo è il suo cognome, è una maestra elementare di 39 anni e da un anno esatto è in carcere a Budapest, in Ungheria. Ilaria era andata a Budapest l'11 febbraio 2023 per opporsi a una manifestazione di persone che sostengono le idee del nazismo. Ilaria è stata accusata, insieme ad altri due ragazzi tedeschi, di aver colpito e ferito 3 di questi manifestanti. Lei dice: «Sono innocente» e proverà a dimostrarlo in tribunale, mentre chi la accusa chiede per lei 11 anni di carcere per il pestaggio. Perché questa storia viene fuori solo adesso, un anno dopo che è successa? Questa settimana sono state diffuse delle foto che ritraggono Ilaria nel tribunale di Budapest, con i polsi stretti nelle manette e le caviglie e la vita bloccate da cinture chiuse con lucchetti. Il papà di Ilaria Salis, che si chiama Roberto, proprio come il mio, ha raccontato che per settimane sua figlia ha subito torture, non ha potuto cambiarsi i vestiti né lavarsi, non ha avuto un interprete che le spiegasse cosa accadeva in italiano o in inglese e per 7 mesi non ha potuto chiamare la sua famiglia. Sono fatti gravissimi. In tutti i paesi dell'Unione Europea, di cui anche l'Ungheria fa parte, non importa se una persona è colpevole o innocente, deve essere trattata con rispetto e con dignità. In tutti i casi, i detenuti devono potersi difendere, vivere in luoghi dignitosi e non possono essere mostrati in manette perché altrimenti è come se sembrassero già colpevoli. In Ungheria nessuna di queste regole è seguita e le foto di Ilaria Salis mostrano chiaramente che l'Unione Europea ha ancora tanto da fare per assicurare a tutti il rispetto a cui ogni uomo e ogni donna ha diritto. Sinner, campione di tutti. La sua faccia sorridente con i riccioli rossi ha fatto il giro del mondo, a partire dall'Italia, perché il campione dell'Australian Open, uno dei 4 tornei più importanti di tennis al mondo, è un nostro connazionale, Jannik Sinner. Sinner, a soli 22 anni, è il primo italiano nella storia a sollevare la prestigiosissima coppa. La finale contro il russo Daniil Medvedev è stata una partita avvincente. Dopo essere andato in svantaggio di 2 set, Sinner ha rimontato e dopo 3 ore 45 di gioco ha vinto con il punteggio finale di 3-2. Sinner ha fatto impazzire l'Italia, che già aveva iniziato ad amarlo qualche mese fa, quando ha guidato la nazionale alla vittoria della Coppa Davis. Ma chi è questo ragazzo diventato così forte? Sinner è nato in provincia di Bolzano nel 2001. Suo padre e sua madre lavorano in un rifugio di montagna come cuoco e come cameriera. A 8 anni Sinner ha cominciato a giocare a tennis, ma nel frattempo continuava a praticare sci, che gli è sempre piaciuto molto. Così alto e così magro, nessuno pensava che quel ragazzino sarebbe potuto diventare un tennista così forte. E invece, Negli ultimi anni Sinner si è allenato tanto ed è diventato fortissimo in tutti i colpi del tennis. Nonostante le sue imprese sportive, Sinner non si vanta per niente e anzi ha detto: «Sì, in finale sono stato bravo, ma c'è ancora da migliorare». Questa settimana, dopo la clamorosa vittoria all'Australian Open, Sinner è stato ricevuto dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e poi un po' tutti hanno iniziato a tirarlo per la racchetta, invitandolo a destra e a manca in eventi che con il tennis non c'entrano niente. Il conduttore Amadeus l'ha anche chiamato al Festival di Sanremo, ma lui ha detto: «No, grazie, devo allenarmi». La crociera più grande del mondo. A Miami, nello stato americano della Florida, è salpata la nave da crociera più grande del mondo. Si chiama Icon of the Sea. La nave è enorme, è lunga 365 metri, pesa 250.000 tonnellate e può ospitare 7.600 persone, tra passeggeri ed equipaggio. Per darvi un'idea, il transatlantico, di proprietà della Royal Caribbean Group, è 5 volte più grande del Titanic. Partecipare a una crociera a bordo di questo bestione è una cosa da ricchi. Per un solo biglietto bisogna sborsare da 1.500 a 3.000 euro. D'altronde, la struttura è veramente impressionante. La nave ha 40 ristoranti, 7 piscine, 6 scivoli d'acqua, un parco acquatico e persino un luna park. Per costruire tutto ciò ci sono voluti 2 miliardi di dollari. A essere mastodontiche però non sono solo le dimensioni della mega nave, ma anche le sue emissioni inquinanti. Secondo gli esperti che hanno fatto i calcoli, le navi da crociera sono uno dei mezzi di trasporto più inquinanti al mondo. Non solo per il carburante che viene bruciato per la navigazione, ma anche per la quantità di rifiuti che si producono a bordo. La Icon of the Sea, in particolare, funziona con il gas naturale liquefatto, che produce poca anidride carbonica, ma rilascia nell'atmosfera metano, un gas che accelera molto l'aumento delle temperature sulla Terra. Cervello connesso. Per la prima volta il cervello di un uomo è stato collegato a un computer. Il collegamento è avvenuto grazie a un microchip, grande quanto una moneta, che è stato installato nella testa di un uomo che ha deciso di sottoporsi all'avveniristico intervento. Dietro a questa operazione c'è Neuralink, un'azienda innovativa guidata dal miliardario Elon Musk. L'obiettivo del progetto è costruire un canale di comunicazione diretto tra il cervello e il computer e curare così malattie come la cecità, la depressione, la demenza, ma anche migliorare le prestazioni della testa umana, che potrebbe comunicare con computer e smartphone semplicemente pensando. Pazienti, case farmaceutiche e medici osservano con attenzione i progressi della sperimentazione o i suoi fallimenti. Prima di essere contenti o spaventati, infatti, bisogna aspettare per vedere se tutto filerà liscio o se Elon Musk, come è già capitato spesso, ha esultato troppo presto. Un limone prezioso. 1.600 euro per un limone. Non sarà un po' tanto? No, se il limone in questione ha 285 anni e si è conservato senza ammuffire. Il frutto fossilizzato è stato messo all'asta questa settimana in Inghilterra. È stato trovato nell'ultimo cassetto di un mobile del 1800 che una famiglia stava per vendere. Trovare un limone così antico e così conservato è già raro, ma in più sulla buccia dell'agrume è incisa anche una frase in inglese che dice: regalato dal signor Franchini il 4 novembre 1739 alla signorina Baxter. Secondo gli esperti, il mobile con il limone potrebbe essere stato un regalo che un uomo ha portato alla sua fidanzata in Inghilterra dopo aver fatto un viaggio in India. La frase deve aver fatto colpo. Sicuramente lo ha fatto sulla persona che questa settimana, per quel solo limone, è arrivato a sborsare 1.600 euro. E con questa notizia salutiamo anche questo episodio delle notizie della Illy. Se la puntata vi è piaciuta, vi aspetto qui sabato prossimo per raccontarvi altre 5 notizie nuove di zecca. Ciao a tutti!